going deep down the sideline in coverage. It is caught by Braylon Sanders, and he'll take it the rest of the way. What an incredible pass from Matt Corral, and it goes for 81 yards.
Bentornati a tutti, amici del College Football, 14ª puntata di Scusate il College Football, Fabio Moras che vi parla, in compagnia anche questa sera, come sempre, dei miei compagni di viaggio. Siamo tornati al completo, ovviamente manca sempre Andrea, che prima o poi speriamo per i playoff di recuperarlo. Comunque vi saluto, Guido Semplici, un bentornato a te, ciao Guido.
Ciao Fabio, ciao a tutti.
Un Guido che finalmente può chiudere la sua astinenza dai Canes, che probabilmente sì, torneranno, esatto, a giocare questo weekend. Un saluto anche a un Oleg che finalmente ha trovato un quarterback, ciao Oleg.
Ciao ragazzi, saluto a tutti.
E un saluto anche a Fra, che invece di problemi non ne ha proprio con la sua Alabama. Ciao Fra.
ciao a tutti, buonasera.
Ovviamente sono tutti discorsi su cui torneremo in questa puntata. Abbiamo tanto di cui parlare oggi, e quindi partiamo subito con un rapido recap di quanto accaduto in Week 13, partendo da quanto accaduto venerdì tra Notre Dame e UNC. In realtà ci torneremo dopo su questa partita. Vi dico solo, appunto, se non lo sapete, che il risultato è stato 31-17 per Notre Dame, che è riuscita a recuperare dopo un avvio shock per i due touchdown nei primi due drive di North Carolina, che sembravano aver piegato o comunque poter piegare la difesa di Notre Dame, che in realtà è risalita in cattedra nella ripresa e ha lasciato North Carolina a 0 punti e ha vinto meritatamente. Continuando nella ACC, ci sono state altre partite interessanti, tra cui Georgia Tech ha vinto segnando 56 punti a Duke. Poi c'è stata Clemson che ha distrutto Pitt, con il ritorno di Trevor Lawrence. E poi c'è stata la bellissima partita tra NC State e Syracuse, in cui Syracuse ha deciso a fine partita, sotto di 7, in un quarto e goal, di fare lo spike per fermare il cronometro. Ovviamente era un quarto e goal, la partita si è chiusa lì. In Big 12 è caduta ancora Texas, caduta in casa con Iowa State, una bellissima partita, anche questa giocata venerdì scorso. Iowa State che così facendo si guadagna di fatto l'accesso al championship, anche probabilmente con una sconfitta in questa settimana Iowa State sarà all'interno, si giocherà al championship. Finisce così amaramente la carriera di Sam Ellinger al DKR, al Memorial Stadium, con questa sconfitta. Probabilmente, ma anche su questo ci torneremo dopo, finisce così anche la carriera di Tom Herman al DKR Memorial, però su questo appunto ne parleremo dopo. Sempre in Big 12 c'è stata la vittoria di Oklahoma State, che finalmente tornata a vincere alla sua maniera, vincendo 50-44 con Texas Tech, dopo parecchie partite in cui appunto Oklahoma State non era sembrata più la squadra di Mike Gundy, segnando 12 punti, 17, prendendone pochi, facendo della difesa il proprio punto di forza. Ma è tornata, sono tornati i Cowboys che conoscevamo. E poi Baylor, la squadra di Dave Aranda, che finalmente riesce a trovare una vittoria, batte Kansas State 32-31 stavolta, sfruttando il field goal all'ultimo secondo, che gli era costato la partita con Texas Tech settimana scorsa. In Big Ten, Iowa batte Nebraska, Indiana supera Maryland ma perde Michael Penix, che starà fuori tutta la stagione. È entrato già nella partita con Maryland il sophomore Jack Tuttle, che era il backup di Penix, che quindi guiderà l'attacco di Indiana per il resto della stagione. E poi Penn State, che trova la prima vittoria stagionale, non poteva che trovarla contro i Wolverines del nostro amico Jim Harbaugh, che tra l'altro questa partita è anche costata il 7-7 a Fra nei pronostici, che ovviamente ha sbagliato solo Michigan, perché se Fra non ha voluto seguire i nostri consigli è andato a giocarsi Michigan vincente, ma Michigan non si gioca mai vincente. Northwestern poi è caduta a East Lansing, finisce così la favola degli Wildcats. In realtà comunque grandissima stagione degli Wildcats, resta la grandissima stagione degli Wildcats, che però appunto chiudono le loro speranze playoff. Dopo essere stati sotto 17-0 hanno recuperato, ma non sono riusciti a chiudere la rimonta, sono andati avanti 20-17, poi degli errori nel finale, un intercetto e un fumble soprattutto, hanno appunto riportato avanti Michigan State. E infine, da sottolineare, la vittoria di Rutgers, gli Scarlet Knights di Greg Schiano, che trovano la seconda vittoria stagionale, quasi terza, nel senso che hanno quasi vinto anche con Michigan, comunque Una Rutgers che era 3 anni che non vinceva in Big Ten e quest'anno ha vinto 2 partite, era data l'under over inizio stagione era 0.5, quindi non gli davano neanche una vittoria, e comunque una stagione più che positiva per Schiano, questa prima di nuovo di ritorno nella panchina di Rutgers. In Pac-12, anche la Pac-12 si è aperta venerdì con 2 partite sorprendenti. La prima è stata quella tra Stanford e Cal, il big game, che si è chiuso con la vittoria di Stanford grazie all'extra point sbagliato dai Golden Bears nel touchdown del possibile pareggio, quindi a fine partita vinta così da Stanford che spugna Cal. E poi l'altra è stata la Civil War tra Oregon e Civil War, oddio, non si chiama più così, però continueremo a chiamarla così per qualche anno, tra Oregon e Oregon State nel nebbione di Corvallis. Si è giocato appunto tra i giallo fluo e gli arancioni fluo, e Oregon ha perso, sconfitta dai Beavers e da Jermar Jefferson, che ha fatto una partita davvero incredibile, e sconfitti appunto con un touchdown alla fine sul finale. E così si chiudono le già flebili speranze di Oregon per i playoff. E sempre in Pac-12 continua la striscia di Colorado, che batte anche San Diego State 3-0, ma ancora non viene considerata dai ranking. Invece Washington batte Utah e fa capolino nel ranking, e UCLA batte Arizona. A chiudere in SEC, Florida batte Kentucky 34-10, Missouri supera Vanderbilt 41-0 nella gara che era diventata gara di cartello, visto l'esordio di Sarah Fuller, la kicker, nonché portiere della squadra femminile di calcio di Vanderbilt, che ha appunto fatto l'esordio, prima donna in assoluto a esordire in una partita di college football, però un esordio un po' amaro, nel senso che appunto hanno perso 41-0, ha tirato un kick-off, ma Vanderbilt non è mai riuscita a portare neppure in range da field goal la sua kicker, e quindi partita che si chiude così 41-0, e si chiude così con un 41-0 anche la carriera di Derek Mason sulla panchina di Vanderbilt, e anche di questo ne parleremo dopo. Georgia batte facile South Carolina, appunto come detto ha trovato un quarterback. Texas A&M batte abbastanza facile LSU, una LSU sempre più nel dramma. E infine Alabama ha distrutto Auburn nell'Iron Bowl, e Lane Kiffin si è portato a casa l'Egg Bowl. Da queste due partite riparteremo tra un attimo, ma prima ricordo giusto in finale qua di recap le 409 yard e 8 touchdown corse da Jared Patterson, il running back di Buffalo, che appunto ha corso 4 volte il campo nella vittoria per 70-41 dei Bulls su Kent State. E poi finire, ricordo anche l'upset di Eastern Carolina, che ha battuto SMU segnando 52 punti ai Mustangs, prova che ci ha abbastanza sorpresi di East Carolina. Ma appunto ripartiamo, come detto, dalle partite, dalle due rivalry della SEC. Fra, vengo da te ovviamente per un commento su quello che c'è da commentare, perché Alabama ha di fatto vinto senza grossissimi patemi contro Auburn. E poi se vuoi darci anche il tuo breve commento sull'Egg Bowl, di cui poi ci parla anche Oleg. Vai, Fra.
Sì, insomma, Iron Bowl che nonostante i valori in campo siano stati molto squilibrati, è sempre comunque una partita importante, una sfida che negli ultimi anni poi ha riservato anche tante sorprese. Alabama giocava per tenere la prima posizione sia nel ranking che nella SEC West, mentre Auburn, giusto per battere gli acerrimi rivali e avanzare nel ranking il più possibile. Praticamente non c'è mai stata partita, perché Alabama ha dominato il lungo e il largo per il campo, non ha rullato, per dirla in termini insomma un po' maschi, ecco, gli arcirivali senza dargli mai la possibilità di provare a contrastarli. Solo all'ultimo Auburn ha segnato un touchdown, perché altrimenti sarebbe finita in blowout, un touchdown giusto per le statistiche. Niente, c'è veramente poco da commentare, se non il fatto che è stato Sarkisian il capo allenatore per questa partita, perché Saban appunto era a casa sua a causa Covid. Se devo trovare qualche difetto a questa squadra, forse la secondaria, perché è un pelino acerba, senza esperienza, sono tutti giovani di grandissimo talento, però sono un po' inesperti, però è veramente difficile trovare difetti a questa squadra, sia in attacco che in difesa. Molto più interessante invece l'altra sfida, l'Egg Bowl tra Miss State e Ole Miss, sfida che valeva solo l'Egg Bowl perché entrambe insomma non hanno nulla da chiedere alla
solo,
stagione se no,
solo ovviamente tra virgolette
non... sì beh, certo, solo l'Egg Bowl. Nessuna delle due aveva da chiedere più niente alla stagione se non All Miss, giusto per chiudere con un record quantomeno in pareggio, ecco. Partita che a me è piaciuta, molto interessante. Mi è piaciuto, insomma, leggendo i commenti della fanbase, il commento di questo ragazzo che ha scritto che il tifoso di Ole Miss ha scritto: noi abbiamo fatto schifo, però abbiamo fatto schifo meno di loro, e questo è quello che conta. Insomma, la dice lunga sul 2020, insomma, di questi due programmi che sono in totale rebuilding e di conseguenza hanno bisogno di tempo. Giusto due note per dire di Rogers, che era il quarterback di Miss State al posto di Costello. Sembra, perché il condizionale è quanto mai d'obbligo, il fit giusto per il sistema di Leach, perché si trova meglio, secondo me, di Costello. Latita a Miss State il run game, ma è tipico dell'ex coach di Washington State, che preferisce running back che sappiano ricevere o che ricevano screen, che sono passaggi a tutti gli effetti, che poi facciano loro la giocata dopo. Ed è secondo me l'indirizzo che sta prendendo anche la NFL, cioè molti più running back che fanno i wide receiver piuttosto che correre col pallone in mano. Ecco, questa è la cosa che ho notato. Per il resto, partita divertente, potete andare a vederla, ma preferisco lasciar parlare Oleg.
Sì, Oleg, vengo da te appunto per un commento su Ole Miss, Mississippi State. Come detto da Fra, comunque la partita è stata molto bella, cioè è stata hanno fatto difficoltà entrambe, poi di fatto alla fine, visto che la partita è stata tutto sommato a basso punteggio, relativamente a basso punteggio, viste le aspettative per questi due allenatori, hanno fatto la differenza quei due bomboloni lanciati da Matt Corral, uno di 81 yard, uno di 50 se non sbaglio, davvero, davvero impressionanti. Oleg.
Sì, ecco, questa partita era più che altro un Leach contro Kiffin, ecco, i nostri due idoli. cioè il risultato è rimasto anche, secondo me, io mi aspettavo qualcosina più, cioè il totale di punti un po' più alto, cioè, è finita 31-24. Ecco, come ha detto Fra, il tifoso di Ole Miss ha detto giusto, ha vinto la squadra che ha sbagliato meno, secondo me, perché il punto che ha fatto, che ha cambiato la partita, secondo me, è stato quel fumble del tight end di Bulldogs tipo su inches dal touchdown, il fumble che poi è stato riportato per 80 yard dall'altra parte. Cosa dire, le difese che non c'è, cioè, hanno giocato male, specialmente quella dei Bulldogs, che c'è proprio la secondaria, cioè una roba imbarazzante per non dire peggio, cioè, praticamente tutti i bomboloni lanciati da Corral, cioè, i wide receiver avevano tipo 2-3 passi, cioè era proprio liberi, cioè una roba mai vista. Però invece è così, Corral ha fatto la sua partita buona, già quest'anno lui ha fatto, cioè, proprio una bella stagione, secondo me. Elijah Moore non è che lo scopriamo adesso, ha fatto anche lui una bella partita. Invece da parte di Bulldogs, Rogers, come ha detto Fra, ha lanciato tanto, ma quello è normale ai trade di Lynch, ma ha lanciato anche bene, perché su 61 lanci ne ha completati 45. Poi vabbè, è un freshman, sai com'è, nel senso, o qualche errore ci sta, perché l'abbiamo visto nelle ultime partite che ha già giocato al posto di Costello, qualche errore l'ha fatto, ma secondo me sì, lui potrebbe essere un buon fit dentro l'air raid di Lynch. Anche qua, ecco, tra i ricevitori c'è Wally, che è anche lui un freshman, ha ricevuto anche lui quasi 200 yard, molto bene. Sì, sono due programmi in rebuilding. Forse Ole Miss è un passo più avanti, secondo me, cioè a loro manca una difesa, invece ai Bulldogs manca un po' tutto. Sì. E il problema è quello, sì. Secondo me, ecco, Ole Miss, secondo me, se in questa recruiting class trova qualche junior, qualche giocatore del junior college buono da mettere in difesa, potrebbe migliorare perché l'attacco gira bene.
Sì, quest'anno
sì, ecco, vai.
No, dicevo che appunto quest'anno Mississippi State ha perso anche tanti giocatori che hanno fatto opt-out, alcuni che hanno alcuni infortuni, adesso è davvero una squadra decimata anche nei numeri proprio.
Sì, sì, infatti tanti freshman adesso stanno trovando spazio, che sai, la stagione è già andata, magari sai, qualche minutaggio per un freshman non è una brutta cosa. Comunque sì, ecco, la cosa bella è stata anche un po' il trash talking after game tra Kiffin e Leach, che Kiffin l'ha preso anche per un po' per il culo. Queste cose qua sai, ci piacciono, no? Ci piace.
Sì, vediamo, guardiamo il college football anche, se non soprattutto per questo. E passando invece a chi è stata una, probabilmente la grande sconfitta di questo weekend, è stata Oregon, che ha lasciato a Corvallis le sue speranze playoff. Guido, visto che non ti abbiamo ancora sentito, vengo da te con un breve commento più che su Oregon, che l'aveva già dimostrato probabilmente nella partita con UCLA più che nelle altre, che appunto non fosse una squadra così solida, del fatto che anche quest'anno la Pac-12 sarà fuori dai giochi per i playoff un'altra volta.
Sì, come detto, sì, Oregon era proprio anche, diciamo, come pronostico tra le squadre della Pac-12, quella che era considerata un po' più attrezzata per poter rompere il digiuno di questa conference dai playoff. Non è stato così, onestamente i segnali li avevamo già visti nelle prime partite, perché Oregon non ha mai convinto appieno, ha sempre vinto di, insomma, facendo prestazioni non da squadra che ambisce a quel tipo di finale di stagione. E diciamo, una sconfitta così era dietro all'angolo, è arrivata contro Oregon State. Secondo me è stata anche una partita abbastanza godibile. La difesa di Oregon non è letteralmente mai uscita dal campo, quindi Oregon State in attacco sono stati bravissimi a convertire molti terzi down, a volte anche quarti down. La difesa di Oregon alla fine era proprio, si vedeva proprio veramente, veramente stanca, infatti probabilmente è lì che hanno perso la partita. Poi c'era una nebbia veramente incredibile. Fortunatamente sia Oregon State, che era in arancione, che Oregon, che era proprio in giallo evidenziatore, Si vedevano molto bene. Però sì, Pac-12 ancora una volta niente playoff, però devo dire che se in altre stagioni più o meno qualcosa da discutere ci poteva essere, quest'anno veramente abbastanza palese come non siano a quel livello là.
Fra, vengo da te giusto per un commento, a parte più che su Oregon, sul fatto che i Pac-12 adesso come squadre ancora imbattute abbiamo USC e Colorado. Ovviamente Colorado è imbattuta un po' per caso, ma USC, che comunque è nel ranking, sappiamo che ovviamente noi stiamo già considerando la Pac-12 fuori dalla lotta playoff, ma secondo te una USC insomma imbattuta alla fine può almeno instillare un minimo dubbio nei commissari? Cioè, secondo tu vedi una USC che possa mettere perlomeno in difficoltà i commissari?
No, assolutamente no. Assolutamente no, perché te l'ho detto dall'inizio, dopo che ho visto la prima giornata, che non c'è una squadra in questa conference che domina. Ci sono tante buone squadre, qualcuna messa peggio, qualcuna messa meglio, ma in generale forse stiamo parlando della peggiore tra le Power 5 conference. Ti ripeto, confermo le sensazioni che ho avuto nella prima giornata. Non c'è un team che domina sugli altri. Oregon ha un bel gruppo di ragazzi di talento, soprattutto offensivo, ma ha un quarterback con troppa confusione in testa. Utah è un bel programma che se in giornata può battere tutti, ma tende troppo al turnover, e poi ovviamente quest'anno la schedule sicuramente non li ha aiutati. Washington ha lo stesso un bel gruppo di ragazzi con un quarterback, con un redshirt freshman che rappresenta secondo me il loro ceiling, il loro tetto. Ci sarebbe USC, come stai dicendo tu, che però ha il problema di essere allenata da Elton, che secondo me se fosse stato lui nella sideline dei Beavers venerdì notte, non so se sarebbe stato in grado, se fosse stato in grado di battere Oregon. E poi c'è Colorado che è in grado di perdere o di vincere partite con molto margine. L'abbiamo visto che due partite su tre le ha recuperate proprio, stava perdendo di tanto per riuscire a recuperarle. Insomma, una squadra con tantissimi alti e bassi, tantissimi turnover, e quindi non è sicuramente una squadra affidabile. Ecco, con una full schedule la Pac-12 sarebbe stata molto divertente da seguire. Però ti ripeto, tante squadre buone e discrete, ma nessuna che esce, insomma, che si eleva sopra gli altri. USC, ti ripeto, è 3-0, così come Colorado, per pura fortuna più che per meriti sportivi, diciamo così. Poi ci sarebbe UCLA che Chip Kelly sta cercando di far tornare in auge, però sono programmi che ci vuole tempo, sono programmi che sono troppo in rebuilding, quindi ovviamente il comitato non prenderà mai in considerazione neanche una USC 6-0 che vince il championship, neanche vincendo con molto margine. Al massimo si potrebbe avvicinare intorno alla decima, ottava, massima posizione, ambire comunque a New Year's Six, che vista la schedule, visto il periodo, visto il Covid, visto tutto quanto, sarebbe anche un grandissimo risultato, perché USC adesso è ventesima, figurati, dovesse vincere USC il championship, secondo me non andrebbe oltre la top 10, comunque sarebbe comunque un grande risultato.
Niente, io ho provato a fare un po' di discussione sulla Pac-12, ma davvero probabilmente quest'anno non c'è discussione come non c'è stata praticamente negli anni scorsi, perché le squadre di Pac-12 hanno deciso di tagliarsi fuori perdendo partite vincibili. Arrivando invece all'ultimo argomento, prima di passare alle domande della chat, qua torno da Guido, visto che è lui il nostro responsabile di cambi di panchine. Ovviamente, come detto in fase di recap, è cambiata, o meno cambierà la panchina a Vanderbilt, e quindi Guido ovviamente illustraci la situazione di Vanderbilt.
Sì, Derek Mason è stato licenziato dopo 7 anni. Come ho scritto appunto nell'articolo che uscirà credo domattina, insomma in contemporanea del podcast, quindi magari lo leggete mentre o dopo aver ascoltato prima. Vanderbilt è forse il lavoro più difficile nella SEC, non tanto perché ci sono tante aspettative sulla squadra di football, ma proprio perché fisiologicamente è un programma che ha dei limiti dal punto di vista del reclutamento, ha dei limiti dal punto di vista delle infrastrutture. Ci sono, diciamo che non hanno il football come interesse principale. È una scuola tra le più prestigiose degli Stati Uniti, sicuramente una delle più prestigiose al sud degli Stati Uniti, mettono davanti quello, una scelta onestissima che ci sta, ci mancherebbe altro, però chiaramente a discapito dei risultati sportivi, fino a un certo punto, perché poi comunque Derek Mason ci ha rimesso le penne. Quello che farà Vanderbilt ancora non è molto chiaro. È chiaro che per lucrare un allenatore di livello bisogna anche che l'impegno sul football cambi o cresca, altrimenti ci sono anche, secondo me, diversi candidati che sarebbero comunque disposti a allenare Vanderbilt, perché sei nella conference comunque più blasonata, vivi in una grande città che è Nashville, i contratti sono buoni perché sono multimilionari. Anche Derek Mason mi sembra prendesse intorno ai 3 milioni e mezzo. Il nome che si fa è quello di Clark Lea, che è il defensive coordinator di Notre Dame, uno dei, diciamo, degli assistenti più in crescita di tutto il college football. È un alunno di Vanderbilt, ha giocato a Vanderbilt, quindi diciamo che ci sta come collegamento iniziale. Vedremo che tipo di scelta faranno i Commodores.
E invece, per quanto riguarda sempre l'argomento coaching carousel, ovviamente il programma del momento è Texas, nel senso che dopo la sconfitta con Iowa State già traballava la panchina di Tom Herman, dopo la sconfitta con Iowa State, l'ennesima delusione per i tifosi Longhorns, diciamo che hanno iniziato a girare parecchi nomi attorno ai Longhorns, uno dei quali è ovviamente quello di Urban Meyer.
Sì, diciamo gli occhi dell'intera nazione in questo momento dal punto di vista del coaching carousel sono su Texas e anche in maniera abbastanza comprensibile. Tom Herman in questo momento è abbastanza indifendibile, quindi anche quei pochi alleati che gli sono rimasti ad Austin secondo me faranno fatica a spezzare una lancia in suo favore, e chiaramente viene fuori il nome di Urban Meyer. Urban Meyer è chiaramente uno degli allenatori più vincenti della storia del college football, si è ritirato per problemi di salute, quindi non è che è stato mandato via o si è ritirato per prendersi una pausa, ha avuto dei problemi che hanno preoccupato molto lui e la sua famiglia, adesso fa il commentatore a Fox. Quindi secondo me per ora è più una voce che che qualcosa di concreto. Quello che mi sulla cosa su cui mi concentrerei parlando di Texas è questo. Vale la pena di cambiare Tom Herman a prescindere da Urban Meyer o no? Nel senso, è chiaro che se Urban Meyer risponde all'avanzo di Texas e dice sì, vengo, va bene, Tom Herman viene liquidato in tempo zero. Diversamente Texas si dovrebbe rimettere alla ricerca di un allenatore, che non è così facile perché a Texas le aspettative sono molto alte, quindi dal momento che te non prometti ma fai la corte a Meyer, mandi via Herman e ti presenti con un terzo candidato, sicuramente sarà di livello ma sicuramente non sarà Meyer, questo potrebbe già far partire l'esperienza del nuovo allenatore col piede sbagliato. Aggiungo il buyout di Herman, sono 15 milioni, altri 10 milioni sarebbe il buyout per tutto il suo staff, quindi sono 25 in totale. A Texas i soldi non mancano assolutamente, è una delle università che ha più potere economico, diciamo così. Però chiaramente in questo periodo bisogna anche fare attenzione, e anche se sei Texas, anche se sei una grande università. Nel 2013 ad esempio Texas aveva fatto la corte a Nick Saban, e chiaramente anche lì si era sparsa la voce che fosse interessato, c'era stata anche questa stalkeraggio di un agente immobiliare, aveva detto che la moglie di Saban era andata a cercare casa ad Austin, eccetera, insomma c'era stata un po' di follia. Alla fine Texas è finita con Charlie Strong, che chiaramente è andata male, era un buon allenatore, lo è tuttora, però l'esperienza a Texas ovviamente è andata molto male. Quindi per ora è chiaro che il nome grande è quello, e che se succederà che la panchina di Texas verrà liberata sarà una notizia bomba, nel senso ne parleranno tutti i programmi sportivi nazionali. Però in questo momento io penso che a Texas debbano un po' soppesare le varie opzioni. Come ho detto, è chiaro che se Urban Meyer vuole andare a Texas, Texas deve fare di tutto per prenderlo, questo è fuori da ogni dubbio.
Sì ma più che
vai. No.
Più che soldi, non è tanta una questione di soldi, perché Texas, come ha detto giustamente Guido, potrebbe pagare il buyout di 25 milioni o quello che è, insomma, perché i soldi non mancano. Il problema è che non avrebbe senso mandare via Herman per prenderne un altro che avrebbe un carisma uguale a quello di Herman, perché diciamoci la verità, il problema a Texas non è tanto il recruiting, perché si recluta bene, insomma è un posto, il Texas, dove non mancano i prodotti, dove non mancano i ragazzi. Il problema è lo sviluppo che manca in questa squadra. È l'unico che ti può portare giocatori anche 3-4 stelle, ma te li fa diventare 5 stelle nel giro di un anno. Ce ne sono solo 3 nella nazione, sono Urban Meyer, Saban e Dabo Swinney. Quindi o Texas prende, se vuole tornare a vincere, se vuole far tornare Texas ai fasti di un tempo, deve prendere uno di questi tre. È chiaro che nessuno dei tre, cioè Saban e Sweeney, non si sposteranno mai, o comunque si spostano per cifre veramente altissime. Meyer, secondo me, sta bene alla Fox, lui l'ha dichiarato che gli piace fare l'analista, per ora non ci pensa, poi magari all'ultimo di concerto con la famiglia, perché lui ha mollato per problemi di salute, ma anche per stare di più vicino alla famiglia, e magari insomma decide di tornare a mettersi in gioco. Però ti ripeto, non ha senso cambiare Herman per prenderne un altro, anche se è un nome caldo, può essere quello di Fickell, per esempio, mi viene in mente che è uno dei nomi più caldi, ma comunque non ha il carisma dei tre che ti ho nominato, quindi per Texas non si risolverebbe comunque, per come la vedo io.
Sì, le pressioni anche derivate dai fallimenti dei predecessori porterebbero appunto un nuovo candidato, non dello spessore di Urban Meyer, a fallire, praticamente ad essere destinato a fallire nella sua esperienza. Oleg, dovevi dire qualcosa tu? Ho sentito qualcuno che stava iniziando,
ecco,
a parlare.
Parlando su Vanderbilt, Mason secondo me doveva essere licenziato un paio di stagioni prima, perché ha fatto veramente male gli ultimi anni. Sì, comunque lì a Vanderbilt non è facile allenare, comunque è il peggior programma nella ACC, dunque sai, non è facilissimo. Invece, ecco, parlando di Texas, ecco, io farei la domanda, non lo so, non è troppo rischioso per Urban Meyer andare a Texas? Secondo me, perché sai cos'è, cioè, è molto lì o fai molto bene o se no, cioè, anche lì rischi di fallire. Secondo me lui sta bene alla Fox adesso, come adesso non lo vedo come possa spostarsi e tornare ad allenare. Se non trovi Urban Meyer, chi altro c'è, hai capito? Rispetto all'allenatore che hai, secondo me, ecco, io darei un altro, cioè andrei avanti per la prossima stagione senza cambiare il coach.
Secondo me quello che dice Oleg è sensato, infatti da qui i miei dubbi. Non ci scordiamo che Tom Herman, quando è stato scelto da Texas, era di gran lunga l'assistente più ricercato in quel momento, in quel frangente, in tutto il college football. Quindi è questione di percezione, ovviamente. Sono passati 4 anni, 4 anni possono essere giudicati anche pochi per giudicare un allenatore. È chiaro che Tom Herman ha avuto anche dei buoni momenti, però diciamo che le sue squadre a Texas non sono mai arrivate dove ci si aspettava dovessero arrivare. Quindi, ecco, questo è il senso: bisognerebbe arrivasse proprio qualcuno che gli facesse fare il salto di qualità. E come ha detto Francesco, come ha detto anche Oleg, è difficile trovarlo se non andando a bussare alla porta di uno come Urban Meyer, che dei mostri sacri del college football è quello più prendibile, non tanto perché vuole tornare ad allenare, ok, ma perché è l'unico che non è sotto contratto una squadra. Che voglia tornare ad allenare o no, questo lo sa solo lui, ovviamente.
Sì, ovviamente, appunto, cioè, secondo me indubbiamente è un rischio enorme anche per Meyer, perché in questo momento andare a Texas, come avete detto benissimo voi, è un problema per chiunque, Urban Meyer compreso. È chiaro che poi gli allenatori di un certo spessore, come Urban Meyer è, amano anche questo tipo di sfide, e la speranza di Texas è quello che Urban Meyer abbia proprio voglia di provare a rimettersi in gioco con una missione praticamente di questo spessore, che ovviamente dovesse andare a buon fine lo consegnerebbe, già lo è, però lo consegnerebbe definitivamente alla Hall of Fame di probabilmente probabilmente il migliore allenatore di ogni epoca, perché è riuscito a vincere ovunque. E detto ciò, il problema, come ha detto bene Fra, di Texas è soprattutto lo sviluppo dei giocatori. Sentivo l'altro giorno un commento, una proposta più che altro, per esempio a quelli che si occupano di statistiche, per esempio PFF, se magari invece di fare solo appunto i ranking dei prospetti, quindi di chi le stelle, insomma, delle classifiche dei migliori programmi per recruiting, fare anche delle classifiche rankando i giocatori in uscita dal college, quindi praticamente assegnando, no, per esempio un 5 stelle a Joe Burrow, 5 stelle a Tua Tagovailoa, eccetera, e fare un ranking delle squadre di come riescono appunto a sviluppare i giocatori. Quindi per esempio una LSU che ha portato Justin Jefferson da essere un 2 stelle a essere un 5 stelle prima scelta al draft, in questo momento Texas, se si facesse un ranking del genere, Texas sarebbe davvero nelle ultime posizioni, perché sta trasformando ragazzi 5 stelle in 2 stelle, al contrario di altri programmi. Detto ciò, passiamo alla, visto che abbiamo ancora molto di cui parlare, passiamo alla sezione Ask.
Be a dog. We don't need no meows, we don't need no cats. We need more dogs.
Perché nella sezione Ask CFB ci sono due domande, di fatto, cioè tre, però due le possiamo unire, che visto che abbiamo degli ascoltatori che sono molto intelligenti, hanno fatto come domande quelle che avremmo altrimenti inserito come argomenti della scaletta, ma ce le hanno chieste loro, e quindi già ne parliamo in questa sezione. Ne avremmo comunque parlato, e sono ovviamente Notre Dame e Ohio State. Perché parliamo di queste due squadre? Ovviamente partiamo da Notre Dame, e ovviamente lo sapete perché parliamo di Notre Dame, perché ha battuto UNC 31-17, come vi ho detto prima nel recap. È stata una bella partita giocata venerdì scorso, e le domande sono di Nicola e di Carlo. Nicola che ci chiede appunto se lo zero combinato nel secondo tempo dell'attacco di UNC è tutto merito della difesa di Notre Dame, o se ci sono colpe anche dell'attacco di McBrown. Invece Carlo ci chiede perché Notre Dame non si parli tanto di Notre Dame come possibile candidata più che ai playoff al titolo nazionale, e qua probabilmente diceva lui, specificava che non seguiva tantissimo il college football, però non stia a parlare molto di Notre Dame, e qua intervengo io dicendo che probabilmente è perché Ohio State, Clemson e Alabama sono le tre squadre di cui si parla sempre parlando di college, di playoff, perché a differenza di tutte le altre, gli altri 127 programmi della nazione, Ohio State, Clemson e Alabama partono al day one, che sono dentro i playoff, le altre squadre no. Queste tre squadre, Ohio State, Clemson e Alabama, devono giocare, praticamente non devono giocare male al punto da essere escluse dai playoff, mentre le altre squadre devono giocare bene al punto da essere ammesse. Questo è il punto, quindi questi tre programmi sono un gradino sopra tutti gli altri. Notre Dame in questo momento è il quarto ed è giustamente dentro ai playoff, però ovviamente, come sempre, se ne parla un po' meno rispetto agli altri tre. E vengo da Fra, partiamo da Fra con appunto i commenti sull'attacco di Notre Dame e soprattutto sulla difesa di Notre Dame.
Sì, ha detto bene il nostro amico che ci ha fatto la domanda, perché è tutto merito della difesa di Notre Dame, perché il capolavoro è stato quello di Clark Lea, come ha detto prima Guido, facendo il nome di un possibile candidato alla panchina di Vanderbilt, che è uno dei defensive coordinator secondo me più sottovalutati della nazione. È tutto merito suo, perché se noi andiamo ad analizzare bene il primo tempo, abbiamo visto c'è stata una partenza a razzo di entrambe, perché hanno segnato 14 punti a testa nel giro di un quarto. Praticamente c'è stato un botta e risposta, botta e risposta. È stata brava Notre Dame a rispondere subito agli attacchi di UNC e non lasciarla scappare. C'è stato qualche buco difensivo, soprattutto nel mezzo, qualche big play di troppo concesso appunto da Notre Dame, che ha lasciato troppo spazio tra le linee difensive, e con l'attacco esplosivo di North Carolina rischiava il touchdown ogni drive. Addirittura i Tar Heels hanno accumulato 147 yard nel solo primo quarto. In più Notre Dame ha avuto la difficoltà di essersi ritrovata senza l'uomo migliore in secondaria, che è uscito per targeting, e i troppi mistake stavano diventando un fattore. In attacco invece è stato bravo Book a rispondere colpo su colpo, perché comunque non era facile reggere il confronto offensivo, perché stiamo parlando di attacchi molto diversi. Nel secondo tempo però le cose sono cambiate completamente, perché è entrata realmente in campo la difesa di Notre Dame, che ha annientato completamente quello che è alla fine uno degli attacchi più prolifici della NCAA. Intanto quello che ha fatto il defensive coordinator lì è aver stretto le linee difensive, che creavano troppo spazio per i ricevitori avversari. Poi il suo front seven ha iniziato a produrre una pressione spaventosa nella linea di scrimmage, facendo collassare puntualmente la tasca e mettendo a nudo tutti i difetti di Howell, che è un quarterback di sistema, che di conseguenza, quando è messo sotto costante pressione, fa molta fatica nelle letture e nei lanci. Probabilmente North Carolina avrebbe avuto magari qualche chance in più con il ritorno ad una up-tempo offense, ma la difesa di Notre Dame era ormai inarrestabile. Addirittura nel secondo tempo North Carolina ha accumulato solo 74 yard e la differenza comunque è stata lì, perché abbiamo visto anche la differenza tra due quarterback, perché Book è diventato secondo me un quarterback di elite, perché a parte il lancio, a parte la questione manageriale dei drive, ha dimostrato una grandissima escapability in più di un'occasione. Insomma, in scramble è andato a concludere i drive da solo. È vero che è stato aiutato dall'offensive line e da Williams, che ormai più che un run che è diventato un uomo di linea aggiunto, visto l'utilizzo che ne hanno fatto, che avevamo visto già contro Clemson. E poi si sono viste le differenze, perché Book è ormai un quarterback da pro style offense, un quarterback da NFL, potremmo così dire, mentre Howell è un quarterback, resta un quarterback di sistema che sia appetibile per la NFL, ma neanche più di tanto, perché abbiamo visto che un quarterback così come Howell, se pressato a dovere, va totalmente in confusione. Quindi sicuramente il merito è della difesa, bravo Book comunque a tenere sempre in campo Notre Dame, però una squadra che viaggiava ad oltre 530 yard di media si ferma a 298, è chiaro che il merito non può essere che difensivo. Mentre per quanto riguarda Ohio State, la questione è molto delicata, nel senso che è difficile.
Aspetta, che devo ancora fare la domanda, però stai precorrendo i tempi.
Ah, ok, no, alza la mano, via.
No, perché altrimenti gli ascoltatori non sanno di cosa parli. E la seconda domanda, su cui arriviamo subito, così chiedo il commento, puoi partire Fra, comunque, ti anticipo solo dicendo la domanda, poi il commento lo chiedo anche agli altri. La domanda su Ohio State, sempre fattaci da Nicola, è se, viste le due partite che sono state cancellate a Ohio State, se sia corretto continuare a inserirla all'interno delle prime quattro e considerarla per i playoff. Vai Fra, adesso puoi parlare liberamente.
No, allora, tanto per ora sì, perché ancora gli restano due partite che sono il minimo sindacabile per poter accedere al Big Ten Championship secondo le regole appunto dettate dalla conference prima di iniziare, regole che stanno già iniziando a cambiare, perché anche il direttore atletico dell'Università di Wisconsin ha detto ma forse possiamo aprire al fatto che chi non gioca sei partite magari va al championship lo stesso, e questo ha fatto capire che se non può andare Wisconsin, se non può andare Northwestern, se non può andare Indiana ai playoff, almeno una della Big Ten dobbiamo mandare forza, quindi modifichiamo le regole in corsa per favorire Ohio State. Questo in sostanza quello che ha detto Alvarez, appunto il direttore atletico di Wisconsin, e questo naturalmente ha fatto storcere il naso, perché molti hanno detto i soliti favoritismi nei confronti di Ohio State, che già di per sé è ben vista dal comitato. Domani sabato scenderà in campo fortemente rimaneggiata, ancora addirittura non si sa né il numero né chi dei giocatori, né dei giocatori né dello staff, insomma, ha il Covid, e ancora non si saprà, secondo me, se non qualche minuto prima della partita. Infatti Ryan Day, l'allenatore che ha lui stesso il Covid, ha affermato in un'intervista di qualche minuto fa che appunto Ohio State andrà in campo fortemente rimaneggiata, ma non ha fatto i nomi dei giocatori che mancheranno all'appello. E poi c'è da sperare che, insomma, giochino la partita del 12 dicembre contro Michigan, che sarebbe appunto la sesta, che è il minimo per...
Anche se Michigan farà di tutto per non giocarlo.
Ma sì, qualcuno ha avanzato anche questa ipotesi, però non credo che Harbo, per quanto la sua stagione sia stata tragica, ecco, faccia uno scherzato del genere. Non ci credo, anche perché è una sfida che si protrae consecutivamente dal 1913, quindi stiamo parlando di una rivalità tra le più sentite, tra le più antiche. Detto questo, a prescindere da come andranno le partite, se Ohio State le giocherà entrambe, se ne giocherà solo una, è troppo alta la considerazione che ha il comitato di questa squadra. che non sta in quest'anno del Covid, appunto, non sta guardando tanto quante partite ha giocato una squadra piuttosto che un'altra, ma sta guardando l'eye test, insomma, sta facendo il test dell'occhio, cioè una squadra a vederla giocare è meglio di un'altra, sì, allora Ohio State dentro. Se Ohio State, il comitato quando la guarda giocare decide che è meglio di Texas A&M, che magari chiuderà la stagione con un record di 9-1 oppure 10-1, allora comunque Ohio State dentro, questo è in buona sostanza.
Sì, credo che comunque siamo abbastanza tutti d'accordo sul fatto che una Ohio State imbattuta, anche se dovesse essere imbattuta 3-0, e visto che la commissione playoff non ha di fatto messo dei limiti, perché i limiti ci sono sulla Big Ten, li hanno messi le conference, sul numero di partite minimo da giocare per arrivare al championship, ma la commissione playoff non ha messo questi limiti, quindi in realtà anche una squadra con un record di 1-0 potrebbe andare ai playoff. Io credo che una Ohio State imbattuta comunque sarà dentro per la considerazione che gode dalla commissione, ma anche per comunque la qualità di quello che ci ha fatto vedere fino adesso. E Oleg, Guido, se volete commentare telegraficamente, se siete d'accordo. Oleg?
Sì, secondo me Ohio State, cioè, guardando anche il roster così, secondo me si arriva imbattuta e da mettere nelle top 4. Perché guardando adesso le top 4, Alabama e Notre Dame, li vedo già 100% ai playoff. Appunto Clemson deve vincere il championship se vuole andarci, perché sono alla 4 e rischia di stare fuori con un'altra sconfitta contro Notre Dame. Ohio State, è, come abbiamo detto, deve vincere per forza tutte le partite. Se arriva in battuta, cioè non puoi tenere... Non puoi tenerli fuori, sai com'è? Secondo me, ecco, la cosa più importante da guardare sarà proprio il championship della ACC tra Clemson, perché se Clemson perde,
sì.
rischiamo di vedere Texas A&M.
Sì. Essendo la prima fuori, che appunto Texas A&M,
sì, perché
adesso
poi dopo sotto c'è Florida che molto probabilmente perderà il championship contro Alabama e dunque sono fuori. Poi c'è i Cincinnati che comunque, sai com'è, sono imbattuti, sì. Però sono sempre Cincinnati.
Sì, no, dico, probabilmente il pensiero comune è che una Ohio State, magari ai playoff con poche partite, può creare qualche polemica, ma una Ohio State tenuta fuori dai playoff, da imbattuta, ne creerebbe sicuramente molto di più, e quindi la commissione li terrà dentro.
Viene giù il mondo. Esatto.
Sì, poi immaginate, sì, immaginate in Ohio State tenuta fuori dai playoff e si insinnati dentro.
Sì, come ha detto un mio amico Enrico, che segue tantissimo il periodo di football, ha detto succederebbe un casino, che proprio quello in confronto è nulla quello fatto per George Floyd, insomma.
Sì, l'Ohio sarebbe rivolta sicuramente in Ohio. E, bene, Guido, hai qualcosa da aggiungere?
Sì, sono d'accordo con voi, però secondo me non è giusto. Cioè, se Ohio State per andare deve giocare, non ci sono altre strade. Se finisse ora la stagione di Ohio State, secondo me non sarebbe giusto, anche se chiaramente concordo sul fatto che faranno di tutto, anche piegare le regole per mandarcela, e forse da un punto di vista sportivo, nel senso di proiezioni delle squadre più forti, è giusto così. Però allora, se si dovesse andare alle proiezioni, decidiamo adesso le quattro squadre più forti a inizio anno, vanno quelle ai playoff.
Esatto. Era un po' il discorso che facevo io la settimana scorsa su BYU, cioè è vero che BYU non merita di essere più avanti come forza della squadra, però in questo momento una squadra che ha vinto, che è 9-0, probabilmente sportivamente, visto quello che ha fatto sul campo, meriterebbe di essere più avanti di squadre che hanno perso due partite. Poi appunto, se si considera la forza delle singole squadre, ovviamente si può decidere adesso che Clemson, Ohio State e Alabama siano dentro quest'anno, probabilmente anche il prossimo e anche quello dopo, e
certo,
va bene.
Certamente. Poi secondo me c'è anche un discorso che andrebbe affrontato sulla Big Ten, e secondo me esce da questa stagione in maniera fallimentare non tanto le squadre che non hanno assolutamente colpe, quanto appunto l'amministratore, i dirigenti della conference, secondo me hanno fatto veramente un lavoro pessimo, e hanno messo nella posizione una squadra come Ohio State, che in condizioni normali nel senso, se avessero iniziato la stagione come la ACC e la SEC, sarebbero sicuramente non in questa conversazione qui, nel senso che non ci sarebbe da discutere.
Sì, è proprio questo. È proprio questo il motivo per cui il direttore atletico di un'università come Wisconsin vuole a tutti i costi cambiare le regole proprio per tenere alto l'onore della Big Ten, perché già, come ha detto Guido, la stagione è stata fallimentare. Se poi non mandano almeno un rappresentante ai playoff, è ancora più fallimentare la stagione. Ecco perché stanno cercando di cambiare le regole, fondamentalmente.
Diciamo che dal punto di vista della categoricità morale, la Big Ten quest'anno ha detto cose e poi ha fatto sempre passi indietro, quindi ormai davvero ne esce male da quel punto di vista lì, e non mi stupirei se lo facesse anche in questo caso qua, ricambiando, rimescolando le regole. Oleg?
Sì, dico, comunque sai, quest'anno abbiamo avuto un anno proprio speciale, un anno difficile, anche, ecco, mi metterei proprio nel posto per persone che devono decidere chi mandare ai playoff. Non è facile, sai, con la cosa del Covid abbiamo avuto una stagione da asterisco proprio, sai, dalle partite saltate all'ultimo e cose così, non è facile, cioè un anno a sé, diciamo.
Già è difficile di solito con tutte le squadre che hanno giocato lo stesso numero di partite, infatti, quest'anno, infatti, che hai una che ne gioca 4 magari, di cui tutte in trasferta, una che ne gioca 8, una
secondo
che ne
me,
gioca 10.
Secondo me le 4 che vedremo, cioè, ci sarà da parlarlo, cioè, comunque le 4 che saranno, troveremo qualcuno che dice ma dovevamo mandare quella se non quella, sai, non è facile quest'anno specialmente.
Se ci fosse Andrea qua a commentare adesso direbbe: ma perché cazzo non stiamo facendo i playoff a 8 o a 6 con 2? Ancora non avevamo fatto questo discorso quest'anno, no, siamo arrivati alla week 14 senza dire questa cosa.
Ha detto che torna per parlare solo quando vedrà Meyer a Austin.
Esatto.
E allora dovesse succedere, si sciacquerà la bocca per tutto quello che di male abbiamo detto dei Longhorns in questo periodo.
Esatto. Ragazzi, arriviamo alla preview, perché siamo già a 52 minuti, quindi come sempre tiriamo troppo lunghi. Prima di arrivare alla preview, però, una news che ho letto oggi e che mi faceva piacere condividere con voi e con chi ci ascolta, che Mackenzie Milton, non so se l'avete letto anche voi, che ha comunicato la volontà di trasferirsi come graduate transfer. Una bella storia quella di Milton, probabilmente se l'avete visto è bellissimo anche il video che ha fatto ESPN College Game Day un paio di settimane fa, mi pare, cioè, appunto sulla sua storia, sul suo recupero dall'infortunio. Ovviamente adesso lo spazio a UCF è chiuso da Dillon Gabriel, non l'abbiamo visto giocare in campo, speriamo che possa essere, non dico quello di 2 anni fa, però comunque possa tornare a giocare perlomeno, e vedremo chi sarà disposto a dargli un ruolo, a dargli una possibilità come quarterback titolare. Bene, detto ciò, arriviamo alla preview della settimana, della week 14, partendo da Louisiana Upstate, sfida nella Sun Belt, e parto da Oleg. Anzi, prima di partire, beh no, già in realtà già l'avevo detto, appunto, farti complimenti a Fra che ha fatto 6 su 7 settimana scorsa, sbagliando ovviamente Arbo. Oleg, scusate, parti da Louisiana Upstate.
Vado con Louisiana.
Fra.
Così, partiamo col botto, perché è una partita interessante. Louisiana è l'unica squadra della Louisiana, visto che l'SU ormai
fa ridere.
ha fatto la fine di Michigan. Oddio, io mi tengo Upstate.
Guido?
Anch'io idem Upstate.
Io vado con Louisiana. E poi ragazzi, la seconda partita che andiamo a pronosticare è ovviamente BYU Coastal Carolina, che è stata annunciata oggi, si giocherà sul Teal Turf, quindi in casa di Coastal Carolina, sul campo azzurro, verde acqua di Coastal Carolina. BYU andrà ospite appunto in questa sfida tra squadre imbattute nel ranking, e sarà comunque una bella partita da seguire. Guido, vengo da te.
Sì, bello che si siano messe d'accordo, diciamo, in seguito alla defezione di Liberty. Io credo che BYU sia una squadra migliore, ma attenzione a Coastal Carolina, che comunque ha un'ottima difesa, hanno una difesa statisticamente nella top 15 in tutta la nazione, quindi sarà una bella partita, ma vado con BYU.
Fra.
Sì, insomma, finalmente i Cougars hanno trovato la squadra per farli avanzare nel ranking, come dicevi tu, Fabio, insomma, qualche settimana fa, insomma, vogliono legittimare una chance per il New Year's Six, perlomeno. È interessante perché ok che BYU non ha conference, non è indipendente, però è bello vedere come un sistema di gioco come quello di BYU vada ad incontrare una conference come la Sun Belt. Allora, c'è tutto il carrozzone del College Game Day, oltretutto lo stadio di Conway è praticamente, si può dire, pieno, perché mi pare che prende 20-25 mila posti. Il giorno contro App State era pieno quasi del tutto, quindi conterà molto il fattore campo. Io direi Coastal Carolina, proviamo l'upset. How about that?
Olè. Vado anch'io con BYU e i Cougars credono ancora ai playoff, dai.
Ovviamente anch'io sono quei Cougars, già la sparata fra la bomba. E ACC, arriviamo alle Power 5. In ACC non vi chiedo di pronosticare nulla, vi scorro velocemente le partite. UNC giocherà in casa con Western Carolina, UVA giocherà in casa con Boston College, Notre Dame con Syracuse, NC State con Georgia Tech, e poi Miami, che appunto dopo due settimane torna a giocare e va in visita a Duke, e Clemson invece giocherà a Virginia Tech, quindi partita per Clemson insidiosa, però ovviamente la Clemson vista settimana scorsa non credo avrà problemi contro gli Hokies. Arriviamo in Big 12, dove invece una partita vi chiedo di pronosticare, questo sì, c'è qualche partita interessante. Kansas, Texas Tech non è la più interessante ovviamente del weekend, Texas con Kansas State neanche questa è la più interessante, Oklahoma ospiterà in casa Baylor e questa già potrebbe essere più interessante, poi ci sono Oklahoma State che andrà a TCU e questa merita un occhio, e soprattutto West Virginia che andrà ad Ames contro Iowa State, e questa vi chiedo di pronosticare perché secondo me è la più interessante del weekend. Oleg, ripartendo da te.
Vado con Iowa State.
Fra.
Allora, anch'io andrei per i Cyclones, però sono una squadra talmente strana che mi ha abituato talmente male che c'ho questo campanellino d'allarme che mi suona in testa. Allora, West Virginia è molto forte in difesa, è una delle migliori difese non solo della Big 12 ma di tutta la nazione. Diciamo a Iowa State, però sono molto combattuto.
Guido.
Anch'io Iowa State.
Sì, vado anch'io con Iowa State perché comunque gioca in casa. Se West Virginia fosse stata in casa ci avrei pensato due volte. Big Ten, in Big Ten Purdue ospiterà Nebraska, Ohio State come detto prima andrà a giocare a East Lansing contro Michigan State, con una squadra tutta da vedere perché appunto non sappiamo chi ci sarà a roster per i Buckeyes. Rutgers ospiterà Penn State e Iowa andrà a giocare a Champaign contro Illinois, e poi la partita del weekend è quella tra Indiana, che come detto è senza il quarterback Matt Phoenix, e Wisconsin, si gioca a Madison, Wisconsin. Oleg, ripartendo da te.
Cosa vado con Indiana.
Uoi. Fra.
Sì, anch'io sarei propenso a dire Indiana, più che altro per i tanti turnover di Wisconsin, e sappiamo che Indiana con i turnover ci sa fare, sa creare margine appunto recuperando il pallone agli avversari. Bisogna vedere come si comporterà il quarterback di riserva, più che altro io quello che temo. Allora, mettiamola così: Wisconsin è favorita di 14 punti, secondo me non copre lo spread, però non ti dico chi vince. Secondo me, se
Wisconsin, buona paraculata vince, questa.
Sì, esatto. Se Wisconsin vince, non vince di 14 punti, ecco, mettiamola così.
Guido.
Wisconsin, sì.
Anche secondo me vince Wisconsin, non vince anche secondo me di 14 punti perché non andrà molto oltre i 14 punti, però vince Wisconsin. In Pac-12 Washington ospiterà Stanford, Arizona ospiterà Colorado, Oregon andrà a Berkeley contro California e USC ospiterà Washington State, e poi qua ve ne chiedo due pronostici perché sono partite secondo me molto equilibrate. La prima è Oregon State-Utah, che vedo che è favorita Utah di 11 punti, onestamente mi sembrano tanti, e la seconda è Arizona State che ospita UCLA. E Oleg, sempre da te, ripartiamo.
Scusa, l'ultima era Arizona?
Arizona State contro UCLA.
Arizona State. Allora vado con UCLA e dall'altra vado con Oregon State.
Fra.
Allora, abbiamo detto... Perdonami, mi sono perso.
Oregon State at Utah e UCLA at Arizona State.
Sì, sì, UCLA confermo anch'io, eccola qua, qui l'ho trovata. Tra l'altro, danno favorito Arizona State, che okay, ci può stare. Io dico UCLA, per l'altra... Utah, diamo fiducia a Bentley.
Guido.
Io dico Beavers e UCLA.
Anch'io vado con Oregon State e invece vado con Arizona State, padroni di casa. In SEC, e con questa chiudiamo, c'è ovviamente la partita del weekend che tutti aspettiamo, Alabama LSU. No, ovviamente non è questa, quella che tutti aspettiamo quest'anno, e probabilmente è l'anno in cui c'è meno hype per questa partita. Alabama vincerà largamente contro LSU. E poi ci sono Arkansas che andrà a giocare a Missouri, Florida andrà a giocare in casa di Tennessee, dei Volunteers, Vanderbilt a Georgia e Kentucky invece ospiterà South Carolina. E l'ultima partita, che l'unica che vi chiedo di pronosticare della SEC, è Texas A&M o Auburn, anche se il pronostico sembra abbastanza scontato, però è probabilmente la più interessante del weekend. Guido.
Dico Texas A&M, anche se secondo me non hanno fatto una prova brillante contro LSU. Auburn è leggermente meglio di LSU, gli daranno qualche problema, però alla fine vinceranno gli Aggies.
Fra.
Sì, anche io direi Texas A&M, perché li ho visti contro LSU, una partita fortemente condizionata dalla pioggia, non c'erano espressi reali valori in campo, secondo me, quindi mi tengo la squadra di Fisher, Texas A&M.
E siccome tutti dite Texas A&M, io vado con Auburn. How about
that? Ovviamente la bomba sparata da Oleg alla fine, quindi posso esimermi io, visto che anche stavolta abbiamo avuto uno che ha tirato che ha tirato il momone. E io vado con Texas A&M, anche se appunto non è stata brillantissima l'ultima prova, non è stata brillantissima secondo me Texas A&M in attacco quasi mai quest'anno, però ha dimostrato di essere un'ottima squadra solida in difesa, a parte nella partita con Alabama, in cui però vabbè, è difficile resistere all'attacco di Alabama quest'anno. Però appunto Texas A&M, se vuole sperare di poter rientrare nelle quattro, deve assolutamente vincerle tutte quelle che le mancano, e poi ovviamente tifare caldamente Notre Dame nell'ACC Championship. E con questa abbiamo chiuso anche questa 14ª puntata, ragazzi, è stato un piacere, oggi 1 ora, 2 minuti e 45 secondi, siamo stati quasi nei tempi, ovviamente non riusciamo a scendere sotto l'ora, però ci stiamo avvicinando. Un ringraziamento da parte mia a Oleg, grazie Oleg, ciao.
Ciao ragazzi, buonanotte a voi.
E buon pomeriggio a te, grazie anche a Fra.
Grazie ragazzi, buonasera a tutti.
E un saluto anche a Guido, ciao Guido.
Ciao Fabio, ciao a tutti.
Un saluto anche da parte mia, ragazzi, e ci sentiamo settimana prossima.